Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario VEG della settimana. Al microfono Marco Urbisci e questo è il nostro sommario. Quanti animali vengono usati in Europa per la ricerca? Secondo i dati della Commissione europea sono stati 9 milioni solo nel 2018. Pulcini maschi. Il Consiglio Agricoltura dell'Unione europea si muove per fermarne l'uccisione nell'industria delle uova. Mangiare carne, secondo un nuovo studio dell'Università di Oxford, aumenta il rischio di malattie cardiache fino al 18%. Numeri che non piacciono. L'Unione Europea è il secondo importatore mondiale di trofei di caccia. Nuove ragioni per abbattere i cinghiali? La diffusione della peste suina africana. Ma non è proprio così. La Commissione europea ha reso noti i dati relativi agli animali usati nella ricerca e risulta che nel solo 2018 sono stati utilizzati quasi 9 milioni di animali nei 29 Stati membri. Approfondiamo il tema con Gianmarco Prampolini, presidente di LEAL, Lega Antivivisezionista.
Nonostante l'inutilità degli animali usati per la ricerca in campo scientifico, la Commissione europea ha reso noti i dati relativi agli animali usati nella ricerca nel 2018. Sono 9 milioni. Sappiamo benissimo che in un secolo di utilizzo di questi animali i risultati non sono per niente attendibili e affidabili per l'essere umano. Infatti sempre di più ci ammaleremo di cancro, di Alzheimer, di Parkinson. Quindi bisogna che la scienza smetta questa sua ottusità e non si passi neanche più a un discorso di ricerca alternativa, perché comunque l'animale ci rimetterebbe sempre la vita, ma si passa a una ricerca sostitutiva. Si deve e si può lavorare su cellule umane. Ci sono stati che hanno già brevettate e portato avanti delle ricerche con queste cellule con degli ottimi risultati, evitando il passaggio tra animale e uomo, perché siamo già diversi da uomo a uomo, figuriamoci con un altro essere. Spesso ci sentiamo dire quindi che ma dove sono questi metodi sostitutivi? Certo che se continuiamo a veicolare denaro pubblico solo per la ricerca dove si pratica la vivisezione non vi saranno mai dei risultati attendibili, quindi il cittadino con il suo denaro, ripetiamo denaro pubblico, deve assolutamente avere la possibilità di scegliere di destinare questi soldi e di dare questi fondi per la ricerca senza animali. Una volta ottenuti questi fondi si vedrà che i risultati otterranno, perché come dicevo negli stati più evoluti la ricerca va avanti senza gli animali dando degli ottimi risultati. Quindi questa sarà un'altra battaglia che LEAL cercherà di portare avanti per migliorare soprattutto il benessere dei cittadini.
Il Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea si muove per fermare l'uccisione dei pulcini maschi nell'industria delle uova. Il servizio è di Chiara Caprio, Communication Manager di Animal Equality.
Come molti di voi sapranno, Animal Equality è impegnata dal 2020 per fare in modo che non solo in Italia ma anche in Europa venga fermata quella che è una vera e propria strage dei pulcini maschi. I pulcini maschi infatti nell'industria delle uova sono considerati uno scarto in quanto non sono produttivi, non producono uova e di conseguenza il giorno stesso della nascita della schiusa delle uova vengono uccisi con metodi brutali, per soffocamento oppure triturati vivi. Le immagini che abbiamo rilasciato nei mesi scorsi rendono molto bene l'idea di quello che accade all'interno degli incubatoi. Per questo motivo Animal Equality ha lavorato attivamente con i produttori, con le istituzioni, con la società civile per fare in modo che questa pratica venisse a galla e soprattutto che anche l'industria si prendesse le proprie responsabilità scegliendo di introdurre quelle tecnologie in ovosexing che permettono di evitare questa strage attraverso il sessaggio dell'embrione nei primissimi giorni, diciamo, della posa delle uova, quindi ancora prima che l'embrione abbia un sistema neurologico tale in grado da provare dolore o sofferenza. Tutto questo ha portato alla notizia di cui stiamo parlando oggi, e cioè del fatto che la delegazione francese e tedesca, con il supporto anche di rappresentanti di altri paesi come per esempio Spagna e Portogallo, al Consiglio europeo dei ministri dell'agricoltura e della pesca abbiano deciso di chiedere attivamente alla Commissione europea di introdurre un possibile divieto su scala europea dell'uccisione dei pulcini maschi nella revisione sulla legislazione sul benessere animale che la Commissione comincerà a partire da ottobre. Questa è un'ottima notizia, ovviamente, perché vuol dire che a livello politico, europeo e istituzionale si comincerà finalmente a parlare in maniera concreta di questo tema. E sicuramente Animal Equality ha giocato un ruolo fondamentale perché tutto questo accadesse. Ovviamente questa non è la soluzione definitiva, perché non basta porre dei divieti, ma bisogna trovare delle soluzioni per evitare di spostare il problema altrove e soprattutto per evitare di creare normative grigie, magari non chiare, o magari che permettano comunque all'industria di aggirare quelli che sono i divieti. Quindi noi continueremo a lavorare attivamente per fare in modo che in tutti gli incubatoi vengano introdotte delle misure che di fatto rendano impossibile questa pratica e soprattutto che non si trasformi nella nascita di animali che poi vengono allevati e macellati per la loro carne, un'altra deriva che purtroppo alcune aziende hanno tentato di portare avanti. Noi abbiamo bloccato tutto questo e ci auguriamo che anche l'Europa adotti queste misure per evitare questa strage ingiusta e crudele.
Restiamo su questo tema, segnalandovi una svolta storica in Francia. Il ministro dell'Agricoltura annuncia uno stop alla mattanza dei pulcini maschi e alla castrazione dei suinetti.
I dettagli da Valeria Consonni.
Ogni anno in Francia vengono sterminati circa 50 milioni di pulcini maschi. Il motivo si intuisce facilmente. Al contrario degli esemplari di sesso femminile, non sono utili alla produzione delle uova. Così spiega il sito grimmy.it. Vengono uccisi con il gas o triturati vivi. Una pratica brutale, piuttosto diffusa in tutto il mondo, che finalmente sarà presto abolita. A partire dal 2022, infatti, sarà vietato uccidere i pulcini maschi. Si tratta del secondo paese a livello mondiale a introdurre un divieto di questo tipo. A fare da apripista è stata la Germania. Ad annunciare lo stop della strage dei pulcini maschi sul territorio francese, il ministro dell'Agricoltura Julien de Normandie, che ha comunicato un'altra importante novità. Sempre dal 2022 in Francia sarà illegale anche la castrazione dei suinetti vivi. Il 2022 sarà l'anno della fine della triturazione e della gassificazione dei pulcini maschi, ha dichiarato il ministro in un tweet. Si tratta di un importante passo avanti atteso da tempo e che stiamo ora implementando. Dal prossimo anno gli allevatori francesi dovranno dotarsi di macchine per rilevare il sesso dei pulcini prima che si schiudano le uova. E in Italia? Nel nostro paese la pratica dell'abbattimento dei pulcini maschi è la prassi degli allevamenti. Annualmente ne vengono sterminati circa 40 milioni.
Un nuovo studio ha scoperto che mangiare carne rossa e lavorata aumenta il rischio di malattie cardiache. Lo studio, completato dai ricercatori dell'Università di Oxford, è la più grande analisi mai realizzata nel suo genere. Sentiamo Roberta Pupa.
I ricercatori del NAFIL Department of Population Health di Oxford hanno analizzato i dati di 13 studi correlati che hanno monitorato la salute di oltre 1,4 milioni di persone per un periodo di circa 30 anni. L'analisi ha rivelato che mangiare 50 grammi di carne lavorata al giorno aumenta il rischio di malattie cardiache del 18%. La carne lavorata significa ad esempio pancetta, salsicce, salame, prosciutto e carne secca. Non è tutto. Anche la carne rossa non lavorata, come manzo, maiale e agnello, aumenta il rischio di malattie cardiache. In questo caso la differenza è del 9%. Annika Knüppel, coautrice dello studio, ha dichiarato: «Sappiamo che la produzione di carne contribuisce in modo determinante alle emissioni di gas serra e dobbiamo ridurre la produzione e il consumo di carne a beneficio dell'ambiente». Il nostro studio mostra che una riduzione dell'assunzione di carne rossa e lavorata porterebbe anche benefici alla salute personale. Sulla scia dei risultati, i ricercatori hanno raccomandato di mangiare meno carne rossa e lavorata possibile. Knüppel ha anche esortato i governi ad aggiornare le linee guida sulla salute pubblica per incoraggiare le persone a ridurre il consumo di carne. Già nel 2015 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come forse ricorderete, aveva classificato la carne lavorata come cancerogena per l'uomo.
Con una media di 8 trofei al giorno, dopo gli Stati Uniti, sono gli Stati europei i più grandi esportatori di trofei di caccia. Questo nonostante i sondaggi dimostrino che la maggior parte delle persone vorrebbe proibire questo macabro scempio. Ce ne parla Martina Pluda.
Humane Society International ha rilasciato un nuovo rapporto che rivela che l'Unione Europea è il secondo importatore di trofei di caccia al mondo, dopo gli Stati Uniti. Sono infatti 15.000 i trofei di caccia importati dall'UE tra il 2014 e il 2018, una media di circa 3.000 trofei all'anno. Si tratta di animali interi o parti di essi, come la testa e la pelle, che vengono preparati per essere esposti e conservati come souvenir a dimostrazione del successo avuto durante la caccia. A farne le spese sono stati animali appartenenti a 73 specie protette a livello internazionale, tra cui eleoni, elefanti africani e rinoceronti neri in pericolo di estinzione. C'è da sottolineare che nello stesso periodo anche l'Italia ha importato 322 trofei di caccia di 22 specie di mammiferi elencati nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, la CITES. In particolare l'Italia è il primo importatore europeo di trofei di ippopotamo e il quarto più grande importatore di trofei di leoni africani di origine selvatica. Inoltre il nostro paese ha svolto un ruolo significativo a livello europeo nel commercio di trofei di elefanti africani, essendo il quinto importatore UE di questa specie, ed è stato uno dei cinque paesi ad aver importato almeno un trofeo di rinoceronte nero, un animale in pericolo critico di estinzione. Per questo motivo HSI rivolge un appello alle istituzioni italiane. Chiediamo all'Italia di introdurre un divieto di importazione, esportazione e riesportazione di tutte le specie che vengono uccise per divertimento all'estero e trasportate da e per l'Italia per essere tristemente esposte nei salotti dei cacciatori di trofei. Anche gli italiani sono d'accordo. Secondo un sondaggio commissionato da HSI, l'86% degli italiani intervistati si oppone alla caccia al trofeo. Inoltre, l'88% concorda sul fatto che agli italiani non debba essere consentito importare trofei di caccia da altri paesi. È ora di fermare questa pratica crudele per gli animali, dannosa per la conservazione delle specie e irrilevante per lo sviluppo delle economie locali. È possibile unirsi al nostro appello e firmare la petizione di HSI al seguente link: action.hsi-europe.org/basta caccia al trofeo. Grazie da Martina Pluda, direttrice per l'Italia di Humane Society International.
Carlotta, Briciola, Peggy e Cody sono i nomi di 4 dei 5 cani che sono stati messi all'asta dal Tribunale di Lodi, proprio come si fa con gli immobili o le auto. Ognuno accompagnato da un verbale di stima che ne fissa il valore di partenza, come se fossero oggetti. 100 euro per Pinscher, 200 euro per 2 Jack Russell e per i 2 Chihuahua. Sentiamo i dettagli da Grazia Cominato.
I 5 cani pignorati ai proprietari sono stati battuti all'asta e venduti al miglior offerente. A nulla è valsa la mobilitazione della LAV, Lega Antivivisezione, che dopo la segnalazione da parte di una cittadina si era rivolta al Tribunale di Lodi chiedendo l'immediata sospensione dell'asta. Purtroppo, ci informa il sito greenme.it, la richiesta non è stata accolta dal Tribunale, il quale ha fatto sapere che si trattava di animali già destinati alla vendita. Quindi si ipotizza che i 5 cani, tra cui alcuni di circa 4 anni, provengano da un negozio o da un allevamento, ma ciò non rende la vicenda meno drammatica. La vendita all'asta, oltre a essere una procedura obsoleta, rischia di rimettere gli animali in mano agli stessi maltrattatori a cui sono stati sequestrati, commentano attraverso un post su Facebook gli attivisti della sezione LAV di Milano. È una grave e inaccettabile situazione, un trattamento che non dovrebbe mai essere applicato ad essere senzienti e con una vita relazionale ed emotiva. Da anni combattiamo per il riconoscimento nel codice civile degli animali quali esseri senzienti e questo è il momento per ribadirlo a gran voce affinché episodi di questo tipo non debbano mai più ripetersi. Non è la prima volta che in Italia si verifica un fatto del genere e molte delle aste con animali passano in sordina e non riescono ad avere alcuna risonanza mediatica. Fortunatamente la determinazione delle associazioni animaliste a volte riesce a fare la differenza. Lo scorso autunno la LAV era intervenuta cercando di impedire l'asta per un cucciolo di cane a Trento, riuscendo nell'impresa. In quel caso il procuratore ha dimostrato grande comprensione e sensibilità, ma stavolta non c'è stato alcun lieto fine per i 5 cani, che alla fine sono stati venduti a chi ha offerto di più. Una triste vicenda che rivela quanto siamo ancora indietro in Italia sul fronte del benessere degli animali, a partire da quelli domestici.
Il problema della convivenza con i cinghiali pare non avere fine e le scuse per poterli abbattere e dare il via alla caccia sono davvero infinite. Una di queste è prendere il pretesto della diffusione della peste suina africana. Ecco il servizio di Raffaella Baroni di LAC Lega Abolizione Caccia.
Sistematicamente c'è chi utilizza la diffusione della PSA, peste suina africana, come scusa per chiedere l'abbattimento dei cinghiali, raccontando che il cinghiale è portatore di questa malattia e perciò va abbattuto. Ma è proprio così? Iniziamo con lo spiegare che la PSA è una malattia virale non trasmissibile agli esseri umani, contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali. La trasmissione avviene fra animali tramite vomito, diarrea, zecche dei suini infetti o per contatto diretto fra i suini ammalati con altri suini. Nei documenti della FSA e del Ministero della Salute, ad esempio, sono riportati casi di infezione dovuta ad un'importazione di suini ammalati provenienti da paesi dell'est, dove le misure di biosicurezza non sono state rispettate. Se i suini negli allevamenti non vengono a contatto con maiali importati infetti, se si evita il contatto con selvatici ove i maiali sono detenuti allo stato brado o semibrado, e se si adottano misure igieniche negli allevamenti, l'epidemia si spegne. L'FSA, che è l'autorità di sicurezza alimentare europea, lo scrive in chiaro: la circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia. E la peste suina africana non si combatte mandando i cacciatori a uccidere cinghiali in tutto il territorio nazionale nell'eventualità siano ammalati. Tanto che sempre nelle raccomandazioni per fermare la diffusione della PSA leggiamo: misure drastiche come il divieto totale di caccia in alcune zone potrebbe essere imposto per frenare l'epidemia. Riassumendo, è vero che i cinghiali, se infettati, si possono ammalare di PSA, ma possono veicolare la malattia agli animali allevati solo quando vengono a contatto diretto con questi, e tutto ciò può accadere solo con maiali allevati allo stato brado o semibrado. Non può quindi accadere negli allevamenti intensivi chiusi a doppia mandata tanto diffusi nelle nostre regioni. Per sconfiggere la PSA serve utilizzare misure di prevenzione quali monitoraggio, igiene e biosicurezza, una corretta gestione dei rifiuti di origine animale e controllare le importazioni e i maiali all'entrata negli allevamenti. Chi strumentalizza questa malattia per chiedere più caccia imputa colpe a una vittima, non a chi la diffonde. Inutile dire che la LAC è a favore di un'alimentazione che non comprenda alimenti di origine animale, né selvatici e nemmeno allevati, e che una scelta del nostro menù in questo senso risolverebbe non solo la sorte di milioni di esseri senzienti, ma sarebbe di beneficio anche per il nostro pianeta. Raffaella Baroni per l'AC, Lega per l'abolizione della caccia.
Una notizia che arriva dalla Svizzera, ma che può riguardare ovviamente anche i nostri giardini. I robot tagliaerba rappresentano un grande pericolo per i piccoli animali, in particolare i ricci. La Protezione Svizzera degli Animali, PSA, chiede quindi alla popolazione di ridurne l'utilizzo. Di fronte a un pericolo, i ricci non scappano, scrive il sito della regione, ma si arrotolano, ritrovandosi così alla mercé delle lame taglienti e rotanti dei robot tosa erba. Contrariamente all'affermazione dei fabbricanti e fornitori, i robot non riconoscono gli animali e non si spengono in tempo, denuncia l'organizzazione, che cita uno studio pubblicato in aprile sul mensile online Animals, secondo cui su 18 modelli analizzati, 11 presentano un rischio elevato di ferimento, spesso mortale per i giovani ricci. Di conseguenza, la PSA raccomanda di evitare di utilizzare i robot tagliaerba e, se è proprio necessario, di farlo di giorno e sotto sorveglianza. Sarebbe meglio ricorrere a un tosaerba manuale. Ma la migliore opzione per l'ambiente e gli animali sarebbe di lasciare i prati in uno stato il più naturale possibile. Tempo di chiudere questa edizione del notiziario VEG della settimana. Un saluto da Marco Urbisci e dalla redazione. La pagina finale è quella con gli appuntamenti sul territorio. La parola di nuovo a Grazia Cominato.
È iniziata in queste ore la seconda edizione del Vegimania, di cui Radio Vegit è media partner. La manifestazione è organizzata dai ragazzi della Capra Campa, dalla Compagnia della Polenta e dall'associazione Il Soffio di Igea. Il paese di Corne Imagna nella Bergamasca è invasa fino a domenica da tanti banchetti di espositori, tutti ovviamente con proposte cruelty free, e delle associazioni animaliste e antispeciste. Domani e domenica si alterneranno workshop, attività creative e interessanti conferenze che mi vedranno coinvolta in prima persona come moderatrice. Il tutto condito da buon cibo e momenti di puro spettacolo. Tutte le attività sono su prenotazione, qualche posto è ancora disponibile, quindi siete ancora in tempo ad iscrivervi. Il programma completo lo trovate sul sito vegimania.it. Durante la manifestazione è anche possibile firmare per il referendum contro la caccia. Raccolta firme, che ricordiamo, è attiva fino a metà settembre circa. Se non passate dal Vegimania potete firmare presso il vostro comune di residenza o presso i banchetti presenti nella vostra città. Per maggiori informazioni è necessario consultare le pagine o i siti delle realtà che hanno depositato i quesiti referendari, ovvero sia ora rispetto per tutti gli animali e il comitato sì, aboliamo la caccia. Ovviamente durante il Veghimagna vi invitiamo anche a passare dalla nostra postazione per un saluto. Per chi è a Roma, domani sabato 24 luglio alle ore 15:30 si terrà la manifestazione Animali tolti alla sperimentazione animale, dal laboratorio alla rinascita. Ce ne parla Federico Gallo della Collina dei Conigli ODV.
Colgo l'occasione per invitarvi ad un evento particolare che si terrà sabato 24 luglio a Roma in piazza Trilussa alle 15:30. Un evento organizzato dalla Collina di Coniglio di Via, appunto, da attivisti Gruppo Randagio e da Uniti per Loro. Parleremo di sperimentazione animale, un campo molto spesso trascurato o non approfondito nei dettagli. Parleremo della situazione attuale della sperimentazione in Italia. A tal proposito interverrà Candida Nastrucci, la dottoressa Candida Nastrucci, che parlerà dal punto di vista scientifico, quindi parlerà una persona che ha le competenze medico-scientifiche per combattere questa pratica. E poi parleranno gli attivisti, parleranno di etica, di quello che si sta facendo, aspettando che le cose cambino. Quindi parleremo dei circa 2500 animali che ogni anno vengono portati fuori dai laboratori, cosa significa riabilitarli, cosa significa ridargli una nuova vita. Parleremo di tutto ciò che facciamo, ma soprattutto di tutto ciò che possono fare le persone vicine o lontane per sostenere questa battaglia che dobbiamo assolutamente portare avanti per salvare più vite possibili. E vi aspettiamo, per chi vuole, a Roma, ripeto, sabato 24 luglio alle ore 15:30 in piazza Trilussa e in diretta sull'evento Facebook che faremo sulla pagina sicuramente della Collina ODV, ma penso anche degli altri gruppi organizzatori.
Sempre domani alle 17:30 Salerno Climate Save ha organizzato un clean up alla pineta di Pestum presso il Lido Eden Blue, appunto a Pestum. Per quanto riguarda i cubi di Anonymous for the Voiceless, domani, sabato 24 luglio, si terranno a Roma, Cesenatico, Parma, Firenze e Senigallia, mentre domenica a Bologna e Padova. Una cena benefit per le iene vegane è prevista domenica 25 luglio alle ore 19:30 presso il Circolo Familiare di Unità Proletaria in Viale Monza a Milano. Lunedì 26 luglio alle ore 21 il webinar Fruttando, da dieta keto fruit, evento di Fruttalia, Antonella Tomasini, writer e vegan, e ilvegano.it. Per finire, giovedì 29 luglio Stelle a Dulcamara, una bella serata dalle ore 19:30 presso Dulcamara, locale di cucina vegetale ad Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna.
Le notizie veg della settimana.